In questa puntata, gli amanti idealisti della moda del Made in Italy si rattristeranno parecchio, almeno quanto ho fatto io quando ho scoperto tante amare verità. Scoprirete quello che ho scoperto io sul Made in Italy, che esiste sempre meno, sulle condizioni dei lavoratori, sulle produzioni, sul fast fashion cinese che è anche un po' italiano. Un libro rivelatore, sogni infranti e speranze, nonostante tutto, che spero non siano solo personali. Benvenuti in questa nuova puntata di Fashion Flash che parla della sostenibilità, che non c'è. 26 marzo 2023. Cosa è successo nella moda? Di cosa abbiamo parlato questa settimana? Della dipartita di Jeremy Scott da Moschino, della borsa da 40.000 euro di Coperni fatta di veri pezzi di meteorite e dell'arrivo di Temu, altra app di ultra fast fashion con uno spot imbarazzante che ti invita a fare shopping like billionaire. E visto che ancora non abbiamo affrontato il tema della fast fashion in questo podcast, credo sia giunto il momento di affrontarlo e di dirvi qualcosa in più relativamente al mio percorso. Come consumatrice prima e influencer dopo. Ho peccato anch'io negli anni precedenti, anche di ignoranza. Mi sono lasciata ingolosire dall'allettante offerta. Spendi pochissimo e prendi tanti pezzi che strizzano l'occhio alle ultime tendenze. Che sia per una foto su Instagram o per un evento importante, su app come Shein c'è sempre qualcosa con cui puoi fare la tua bella figura. A patto però che le persone non si avvicinino troppo a te, non annusino il capo o non lo guardino bene. Sì, perché a parer mio, chi ne capisce un po', ma proprio poco, lo vede a occhio nudo che stai indossando qualcosa di scarsa qualità. E lasciamo stare il fatto che potrebbe anche essere dannosa per la nostra pelle. Insomma, non c'è da andarne troppo fieri. Se il nostro intento è quello di impressionare l'altro, sfoggiando Shein, secondo me c'è il rischio di farlo negativamente a ben pensarci. Ma non è solo per quello che ho chiuso con Shein. Ho chiuso quando ho iniziato a informarmi, a documentarmi sugli scandali di cui erano protagonisti e a raccontarveli. Quando ho iniziato a farlo, non essendo un giornale ma una personalità, effettivamente tutti si sono aspettati da me una risposta coerente all'espressione del mio disappunto personale. Ci stava. Ci stava che io raccogliessi il vostro disappunto, i vostri sì però. Sì, ma tu dove compri allora? Cosa ci suggerisci? Sì, ma non abbiamo soldi. Sì, ma io sono curvy e quello che mi offrono loro non lo trovo da nessun'altra parte. Ovvero capi trendy che non mi facciano sentire mia mamma. Sì, ma tanto anche gli altri brand, low cost e non, producono negli stessi posti. Potrei riassumere con un sì, ma tanto è tutto lo stesso schifo. Che sfida, ragazzi. E sapete perché? Perché mica avete torto. Perché su Shein, che dichiaratamente è cinese e produce in Cina, gli scandali sono sulla bocca di tutti. Tutti lo sanno che la qualità dei tessuti è pressoché pessima e che i lavoratori operano in condizioni pessime di igiene, sicurezza e salariale. Quello che si sa meno, ma che voi spesso mi fate notare, è che moltissime aziende italiane blasonate producono in posti simili e a condizioni simili. C'è un libro. Se lo leggete, se siete brava gente, vi deprimerete. Vi sentirete prese in giro. Vi chiederete come sia possibile che l'ingordigia umana sia così spropositata e passi sopra ogni cosa, calpestando l'essere umano senza pietà. Il libro rivelatore si chiama Made in Italy, il lato oscuro della moda, di Giuseppe Iorio, che dedica le sue 130 pagine, scritte tra un viaggio e l'altro, in terre sperdute, a suo figlio Giovanni. E io lo so perché le dedica a lui. Giuseppe era un responsabile tecnico di produzione. Controllava lo sviluppo di produzione di marchi di lusso. Sognava di lavorare nella moda, ma mai avrebbe immaginato di dover controllare le produzioni di Moncler, Armani e Prada in luoghi come l'Europa dell'Est, dove le operaie sono piegate sulle macchine da cucire per 10 ore di fila da lunedì a lunedì, senza ferie, senza assicurazione e con uno stipendio da $120 al mese. E quando quegli operai hanno iniziato a ribellarsi per le loro condizioni e i loro miseri stipendi, sapete cosa è successo? Che i proprietari di quelle fabbrichette hanno pensato di lasciarle a casa e importare nuovo personale dalla Cina e dal Bangladesh. Hanno cercato gente talmente povera e disperata, disposta a trasferirsi e accettare di lavorare, vivere e dormire nello stesso capannone. Schiavi. Così la produzione costa sempre meno e l'azienda margina sempre di più. Così le operaie la prossima volta ci pensano due volte a provare a chiedere più soldi. Giuseppe ha guardato per anni con i suoi occhi i lavoratori di questi capannoni che al suo passaggio tremavano per paura di essere ripresi e di perdere il loro lavoro. Prendo qualche spezzone e ve lo leggo. Tutto il mondo fashion e glamour della moda italiana sta in piedi grazie ai moderni schiavi piegati sulle macchine da cucire. L'enorme quantità di denaro che finisce nelle tasche degli stilisti ha, alla base, il comportamento tipico delle cavallette, devastazione di gente e territori. Le cavallette della moda generano introiti basandosi sul solo abbassamento dei costi, sia delle materie che della manodopera, e investono solo sulla continua ricerca di luoghi da sfruttare. Il fatto di non prendere in considerazione quanto di buono si potrebbe realizzare a casa propria produce impoverimento in tutti i sensi. Inoltre il bassissimo costo del lavoro fa sì che i proprietari degli stabilimenti tessili debbano velocizzare al massimo le operazioni di produzione, a scapito della qualità. Quella qualità di cui tanto amano parlare gli stilisti e che però dentro i capi c'è sempre meno. Per anni Giuseppe si è chiesto perché. Perché un imprenditore, uno stilista, un artista della moda non si volesse accontentare di un po' meno, che poi è sempre tantissimo. Ecco cosa scrive. Com'è possibile che un italiano, ricco, intelligente suppongo, arrivato, non possa avere la voglia di impegnarsi nel sociale? Perché una persona con enormi disponibilità, con un patrimonio miliardario e soprattutto che campa alla grande sul lavoro tradizionalmente italiano, non pensa a chi magari a pochi chilometri da casa sua ha bisogno di lavorare e sa fare proprio ciò che a lui serve? Non trovo una risposta. Essere avidi non basta. Avere sullo stomaco non il pelo, ma la foresta dell'Amazzonia non giustifica un comportamento simile. Giuseppe parla anche delle piccole fabbriche italiane fallite perché non riuscivano ad abbassare i costi e della legge sul Made in Italy, voluta anche da Santo Versace, legge Reguzzoni Versace Calearo, che invece di tutelarlo, sapete, in realtà ha permesso ai brand di appiccicare quell'etichetta a tutti i capi che abbiano almeno due fasi della lavorazione in Italia. Peccato che tra le fasi ci siano anche il finissaggio, significa stirare o spazzolare il capo, il packaging, imballare o imbustare il capo, le rifiniture, applicare i bottoni, o la provenienza del tessuto, anche la fodera. Prima di questa legge, un'azienda che faceva fare i capi all'estero e ci metteva l'etichetta Made in Italy, faceva una cosa illegale. Oggi, grazie alla legge Versace, non è più così. È così che si va perdendo l'artigianalità italiana. È così che i baroni della moda italiana sono i responsabili e gli affossatori stessi del loro Made in Italy. Brutta questa puntata, eh? Brutto sapere che un piumino che a Moncler costa 40 euro viene venduto a 1000, con una qualità sempre peggiore. Leggerete anche come le piume non sono più quelle francesi di una volta, ma sono cinesi, e se bucano il piumino ne avrete la riprova. Insomma, se volete aprire gli occhi e anche rattristarvi, certamente, il libro lo trovate nella mia lista di Amazon tra i consigliati, o semplicemente andando su Amazon. E allora, quando sai tutto questo, a parte comprendere perché i cinesi sfruttati si siano fatte le loro aziende come Shein, cosa fai? Anch'io ho pensato a mio figlio e al fatto che magari da grande guarderà quello che ho detto e che ho scritto. Ho pensato che vorrei fosse fiero di me e non pensasse che anche sua madre ha contribuito a rendere questo pianeta ancora più invivibile con le sue ADV. È per questo che ci provo. Ci provo a sostenere i piccoli artigiani. L'unica garanzia di avere oggi un vero Made in Italy perché producendo meno lo fanno in casa e perché spesso semplicemente sono e vogliono essere delle brave persone. Ci provo a evitare catene di fast fashion, ad andare nei mercatini dell'usato, a promuovere il second hand, a vendere e comprare su piattaforme come Vinted, a sbarazzarmi del superfluo senza continuare a riempirmi di nuovo superfluo, a promuovere l'upcycling, il riciclo creativo. Sono in cammino. Sono una di quelle che sbagliando, anche se a volte pensa che forse sia tutto inutile, in fondo pensa che il singolo possa fare un po' di differenza. Ma soprattutto fa i conti con la propria coscienza e cerca di fare il meglio che riesce. Questa mattina esploro la fiera milanese Fai la cosa giusta. Vi dirò cosa ho trovato. Giovedì invece vado a vedere in anteprima la prima puntata di Junk, il documentario prodotto da Sky e Will e condotto da Matteo Ward, che esplora alcuni dei luoghi sopracitati. Cosa e come si concluderà? Non vedo l'ora di vederlo e di poter fare delle domande. Se ne avete, scrivetemele. Io vi porterò con me. Potete in realtà anche venire con me fisicamente. Domani vi dico come su Instagram. Per oggi forse è meglio che sia tutto. Viva l'arte, viva l'onestà, viva il bello, nonostante tutto. Alla prossima domenica.